Sì, la domanda che ci permette di riprendere quello che abbiamo detto sinora è perché c'era bisogno di una nuova parola? Diciamo che questo è un po' un rinfresco, tanto per riprendervi per i capelli. Serviva una nuova parola perché c'era bisogno di un nuovo pensiero che comprendesse la realtà. E quindi vediamo che quando uno crea le parole, a meno che non sia un pubblicitario, nel qual caso non vale quello che sto dicendo, lo fa. Perché sente un'esigenza cognitiva che ciò che già c'è non soddisfa. Perché Maffesoli parla di ricicla e recupera tutta una serie di termini che non esistono o che non esistevano dalla tradizione scolastica, per esempio il famoso logos spermaticos di cui parlava l'altra volta, l'orgiasmo del quale non vi ha parlato ma forse vi parlerò io, il radicamento dinamico, sono tutte espressioni che ti spiazzano e di fatto servono a spiazzarti. Perché noi siamo talmente consolidati nei nostri quadri di comprensione della realtà che se non c'è qualcuno che li fa saltare, non capiamo. E quello è il punto. Quando vi dico che bisogna ragionare su come si conosce, intendo esattamente questo. Se tu sei convinto di sapere, sei convinto di aver capito, sei convinto che quello che hai è sufficiente, qualunque cosa ti viene detta, tu la adatterai a quello che già sai, anche se è sbagliato. E non capirà mai nulla, fondamentalmente. Ecco. Quindi capire, conoscere è anche spesso e volentieri un liberarsi dei propri quadri mentali. Questo lo vedremo con un po' più di attenzione dopo, però insomma diciamo che è importante. E allora quelli che creano parole sono quelli che in linea di massima si rendono meglio conto del fatto che c'è bisogno di nuovi strumenti. Comte, con tutti i difetti del caso, era uno di questi, come abbiamo detto, vi ricordo, uno che rinuncia alle sue rendite di posizione, rinuncia a un luogo comodo, quella che chiameremo la zona del comfort, o comfort zone, che è quel luogo dove ti senti a tuo agio, dove sei sereno, e dove normalmente capisci poco, però ci vuole pure quella, non è che, per carità. Ma uscire da questa comfort zone è complicato, perché come abbiamo detto più volte anche nelle lezioni scorse, quando sei diverso dagli altri, paghi pegno, che ti piaccia o meno, che tu sia diverso per motivi estetici, per motivi apparenti, per motivi interiori, è la diversità il problema, ok? Se tu esci dalla comfort zone, automaticamente diventi diverso, perché stai andando in luoghi dove gli altri non vanno, che gli altri forse manco vedono, e quindi quelli cominciano a pensare che tu abbia qualcosa che non quadra, no? Che tu sia matto, che tu sia strano, che tu sia tutti i vari aggettivi che forse avrete presente. Quindi Comte fa questo passo, viene trattato di conseguenza da personaggio buffo, diciamo così, ma ci mette davanti agli occhi questa esigenza, ovvero sia noi dobbiamo capire la realtà che sta nascendo a fine Settecento con altri criteri, con altri valori, con altri strumenti di comprensione ed analisi. Ne abbiamo parlato, vi ricordo, della divisione della sociologia su due, come dire, fondamenti forti che sono da una parte la struttura e dall'altra l'azione. Abbiamo visto che quello che conterebbe oggi è riuscire a far coincidere o perlomeno a far convivere la struttura e l'azione, tant'è che il pensiero di uno dei sociologi viventi più interessanti, che è Anthony Giddens, che è della London School of Economics, si chiama strutturazione e vuole proprio essere un tipo di connessione fra struttura e azione. Però, detto questo, chiarito un attimo appunto il procedere della disciplina, dobbiamo cominciare a dotarci degli strumenti necessari per poter capire questi discorsi. E quindi da oggi cominciamo a parlare di status e stratificazione sociale, che sono in qualche misura i fondamenti della questione, no? Voi avrete bisogno di avere alcuni concetti forti che vi permettano poi di comprendere quello che succede, di adattarli alla realtà, di rendervi conto che sono cose che vi descrivono. Questo è il punto centrale. Sono cose che voi indossate, vivete, usate senza saperlo. Nel momento in cui cominciate a saperlo, si spera che conquistiate un tipo di sensibilità diverso, una consapevolezza diversa. Diciamo, ma che è un sanatorio st'aula oggi? Come? Sento starnuti, colpi di tosse, un disastro. Vabbè. Allora, mi aggiungo al numero anch'io perché mi reggo in piedi per sbaglio, ma insomma, diciamo. Allora, status, definizione basica. la posizione che ciascuno di noi occupa all'interno dello spazio sociale. Questo è facile, la so a memoria perfino io, quindi insomma, come dire. Definizione che può sembrare tranquilla, ma implica un concetto un attimo meno ovvio, ovvero sia spazio sociale. Che cavolo è lo spazio sociale? C'è qualcuno che s'avventura a darmi una definizione di spazio sociale?
La realtà in cui viviamo, quindi il rapporto tra persone, istituzioni.
Il vostro collega si è avvicinato parecchio. La realtà in cui viviamo, il rapporto fra persone, istituzioni, eccetera. Dobbiamo dirlo meglio perché così è un po' troppo ampio, però
È
in
la
qualche
prima.
modo si avvicina. Qui dovrete state svegli un attimo perché c'è un passaggio che non è ovvio, non è facile. Allora dovete riflettere. Come vi ho detto più volte, su come funziona la lingua. Noi, purtroppo, spesso e volentieri, più che parlare la lingua, siamo parlati dalla lingua, che la lingua fa cose strane. Allora, se voi riflettete sul modo in cui noi capiamo i concetti astratti, vi rendete conto che spesso e volentieri usiamo delle espressioni spaziali, che però non sono da intendere in senso letterale, nel senso che tra me e lui c'è una distanza sociale. Ma non c'è una distanza spaziale, no? Io sono qui, lui è lì. Per cui, perché parliamo di distanza sociale? Perché attraverso l'idea di distanza riusciamo a spiegare una differenza di status. Uno sta più alto, uno sta più in basso, uno sta ancora più in basso. Tutta questa, come vedete, gestualità, noi la usiamo per comprendere dei concetti che non sono invece materiali. Perché lo spazio sociale non è materiale, non è che voi uscite e siete nello spazio sociale, però è la strategia attraverso la quale noi descriviamo il sistema dei rapporti all'interno della società. E i valori relativi tra coloro che ci stanno dentro, che essi siano istituzioni, soggetti semplici, macro istituzioni e via discorrendo. Pensate a una serie di espressioni anche proverbiali che danno conto di questo discorso, no? Per esempio, dalle stelle alle stalle. Che vuol dire? Che tu prima godevi di un prestigio sociale molto elevato e improvvisamente ti hanno sbattuto di sotto. Come vedete, c'è un gesto, no? Ma non è che qualcuno sia stato preso e buttato dalla torre. A volte non sarebbe una cattiva idea, però nella fattispecie. È un avvenimento che spiega metaforicamente quello che è successo. Vuol dire che nello spazio sociale sei caduto, anche se di fatto non sei caduto da nessuna parte. Pensate all'espressione arrampicatore sociale. Qualcuno sa che vuol dire arrampicatore sociale? Perché qui io do per scontate cose che ormai a giudicare dalla brillantezza. Prego, stand up. Dobbiamo depurare un pochino, però arrampicatore sociale chi è? È qualcuno che ostenta dei comportamenti che non gli competerebbero in quanto a status. Quindi che fa finta di avere uno status superiore a quello che ha. Adesso vedremo perché. Però, come vedete, l'idea che vi dà qual è? Quella di qualcuno che sale faticosamente su, no? Un qualcosa. Questo qualcosa noi normalmente lo chiamiamo la piramide sociale. È la prima, il primo, diciamo, achito. Ci saranno altre, ve lo spiegherò meglio, però di fatto avrete sentito parlare, suppongo, della piramide sociale. Questa piramide sociale è una rappresentazione dello spazio sociale. È una rappresentazione che ci va spesso molto vicino, per cosa ci dice di fatto? Che c'è una maggioranza di persone che non è che se la passi proprio benissimo, mentre ci sono quelli in cima che invece stanno molto meglio. Detta proprio così. E questo ci offre un'altra chiave interessante di ragionamento, ovvero sia il fatto che noi tendenzialmente spontaneamente attribuiamo valore a ciò che sta in alto. Questa è la verticalizzazione valoriale. Quando noi vogliamo immaginare qualcuno positivo, lo schiaffiamo in cima, sopra, da qualche parte, su una torre, in cima a una montagna, più su. No? Non a caso, Dio dov'è? Non è che ce l'abbiamo sotto i piedi, Dio che sei nei cieli, in alto. Quindi noi abbiamo questo anelito, questo riflesso, poi lo capirete un po' meglio fra qualche tempo, però cominciate. Per cui le cose positive le mettiamo in alto. Quando siamo felici andiamo verso l'alto. Pensateci. No? Quando esulti, che fai spontaneamente? Questo il gesto. E tanto per tenere la connessione simbolica con le pubblicità, vi ricordo alto là al sudore. So se... Non è casuale, ragazzi, eh? È strategia, questa è psicologia, perché quel gesto tu razionalmente lo interpreti come non puzzo, ma da un punto di vista simbolico invece lo interpreti come uno che esulta. Quindi ti trasmette una sensazione di gioia, una sensazione che tu capisci perfettamente, anche se col deodorante non è che avrebbe, no? Certo, sempre meglio di Cannavaro, per carità. Però è comunque un modo per far passare altri messaggi rispetto a quello che sarebbe evidente. Ok? Quando vinci una coppa, sta coppa non è che la metti per terra, dei cerotoli sopra, la innalzi, no? Sempre, quando fai un sacrificio, tutto. Non a caso, noi i sacrifici, nella gran parte dei casi, li bruciamo. Perché? Perché il fuoco sale. Fuoco è come dire, il messaggero preferito di questo genere di discorsi, perché il fuoco sale e quindi salendo incarna tutto questo discorso in sé. Okay? Quindi noi verticalizziamo e quindi diamo per scontato che chi sta nel triangolino in cima della piramide stia meglio di quelli di sotto. Non fa una piega. Ok? Ci siamo fin qui? Quindi se cominciate a pensarci troverete una miriade di espressioni che rappresentano la spazializzazione del linguaggio. Cioè, ovvero sia il fatto che la nostra lingua, che comincia a svilupparsi millenni fa, inizia a parlarsi con una stretta correlazione col mondo in cui si vive. Quindi i primi strumenti hanno a che fare col corpo, hanno a che fare con lo spazio, hanno a che fare col movimento nello spazio. Man mano che il nostro cervello si evolve ed è in grado di formulare dei concetti astratti, non è che inventa un registro completamente nuovo, ma prende quello che già aveva e gli assegna dei significati diversi. Ok? Quindi voi trovate le stesse parole che vogliono dire tante cose. Distanza significa tante cose. No, distanza vuol dire spazio che intercorre fisicamente, ma vuol dire anche spazio che intercorre socialmente, significa anche separazione, tante cose. Perché? Perché noi abbiamo una lunga storia alle spalle. Quelli che dicono che non c'è più la storia sono degli emeriti imbecilli, perché noi la storia ce l'abbiamo scritta dentro. Noi i gesti li capiamo perché sono gesti preistorici. Il fascino del fuoco è lo stesso fascino che provavano i primi. Quando tu guardi il fuoco dici, resti lì così affascinato, arrivo. Perché? Perché a noi il fuoco parla a tanti livelli. Non crediate di essere soltanto razionali, perché non lo siete, perché anzi, la parte senziente di voi, spesso e volentieri, è molto più sensibile ai simboli, alle immagini, ai rituali, alle sensazioni, che non a quello che viene detto. Quello che viene detto spesso e volentieri lascia il tempo che trova. Prego.
Della parola, più che cambiare nel significato, non cambia nel contesto. Cioè distanza vuol dire sempre distanza, quindi spazio sociale oppure spaziale, ma nel contesto cambia, non nel significato, rimane pur sempre distanza.
Sì, però per esempio nell'accezione di separazione è un'altra cosa. Cioè c'è un cambiamento che è sia contestuale che di significato. No, ci sono delle parole, per esempio gioco. Gioco non vuol dire sempre attività ludica. Gioco per esempio è l'aggio che ha un qualche tipo di meccanismo. Oppure un set di vele. Il significato cambia radicalmente.
Sì, ma il nucleo centrale del significato rimane sempre invariabile.
No. Non è vero, mi spiace doverle dare una cattiva notizia. Tant'è che allora, dice la vostra collega che il significato rimane invariabile, ma cambiano i contesti. Che è vero per certi versi, ma non è vero per tutto quello che riguarda l'attività linguistica, perché questo vorrebbe dire che esistono dei significati stabili, e non ci sono significati stabili. Ci sono delle aree semantiche, dei campi semantici che più o meno. Tant'è che uno dei filosofi che ragionava più o meno come la vostra collega, che è il famoso Wittgenstein, del circolo di Vienna del Novecento, dopo aver tentato di ridurre il linguaggio delle espressioni di questo genere, non esserci riuscito, aver avuto anche un esaurimento nervoso, quindi stia attenta, crea una serie di altri strumenti, per i quali, per esempio, uno di quelli che io preferisco in assoluto è aria di famiglia. Cioè, ci sono delle espressioni che hanno qualcosa che ti ricorda le une e le altre, che però non sai dire, perché la lingua non riesce a dire tutto. Quello è il problema. La lingua ci prova. Alcuni utenti della lingua riescono a dire meglio di altri e normalmente non sono gli scienziati, sono i poeti. Però loro i significati li stravolgono direttamente. Perché? Perché c'è tutto un mondo, c'è tutta una dimensione della nostra esistenza che non è formulabile, tant'è che ci sono tutta una serie di espressioni tipiche ineffabile. Qualcuno di voi ha mai sentito sta parola? Lei sì o me vuole chiedere qualcos'altro? Che vuol dire ineffabile? No, ineffabile vuol dire non descrivibile a parole. Nel senso che ci sono una serie di cose che tu non puoi dire, semplicemente perché la lingua non ci arriva. La lingua è limitata come noi. Allora, la lingua si sforza e quindi questi cambiamenti di registro spesso e volentieri sono uno di quelle strategie lì. Come faccio a far capire a qualcuno l'idea di distanza sociale, di differenza sociale più o meno incolmabile, ma che comunque ha un peso, perché è reale nelle sue conseguenze? Uso il termine distanza, non mi invento qualcosa di diverso. Distanza che però non è più la distanza che devi percorrere camminando o che devi scalare o discendere, ma è una distanza che tu riesci a capire. È un concetto astratto che però riesce a capire perché in qualche modo lo vesto di un'espressione percettibile, percettiva. La distanza nella fattispecie, prego. Allora, ferma. Regola: chi parla s'alza. Perché uno dei principi del parlare in pubblico è che devi farti vedere, quindi ti alzi e parli. Prego.
Inferiore è sempre rappresenta sempre la maggioranza. Perché?
Ok, ma la vostra collega mi ha anticipato, dice com'è che quelli che stanno sotto sono sempre più di quelli che stanno sopra. E tra l'altro questa la potremmo addirittura contare come una costante antropologica, nel senso che le società di eguali non le abbiamo mai viste. Sono un sogno, sono stati un sogno nel Novecento, i famosi cinesi tutti vestiti uguali, tutti che biciclette, no, per carità. Però quel tipo di sogno poi si è tradotto anche in effetti in una serie di disturbi psicologici, direi io personalmente, ovvero sia la nostra idea della democrazia oggi è che siamo tutti uguali. E non è vero. Noi siamo tutti parimenti degni, che è un'altra cosa. Non so se questo è chiaro, ma non siamo uguali, no? Diciamo che tendenzialmente la popolazione si distribuisce, e questo per esempio Pareto, qualcuno ha sentito i lavori di mercoledì lo diceva, si distribuisce per capacità rispetto a un qualche tipo di compito. E quelli che riescono a farlo meglio si chiamano le elite, dice Pareto. No? Quindi c'è sempre qualcuno che è più bravo di qualcun altro, e questo dovrebbe essere un modo per gestire queste separazioni. Però la vostra collega mette il dito nella piaga, nel senso che se uno guarda la piramide è un problema. No, io ho detto la piramide sociale, tutti hanno detto, beh certo la piramide sociale, ma la piramide sociale a voi, se ci pensate un po' meglio, non vi dà una sensazione strana? Cioè nel momento in cui io vi dico che la maggioranza sono quelli sotto e sono quelli che bene o male non è che se la passino proprio benissimo, la domanda che viene dopo è perché ci restano? La piramide è sbilanciata, sono molti di più quelli che stanno male, come diceva la vostra collega, che quelli che stanno bene. Quindi perché quelli che stanno male non buttano di sotto quelli che stanno bene e si mettono al loro posto?
Il concetto di massa?
Non proprio. Il concetto di massa è uno strumento che abbiamo elaborato nell'Ottocento perché siamo diventati troppi. Fino all'Ottocento non c'era il problema perché eravamo pochi. Dopodiché siamo cominciati a diventare troppi e quindi l'abbiamo buttata un po' in caciara. Questo ve ne parlerà meglio la professoressa Curti del concetto di massa che se ne occupa molto. Ma il mio problema è un altro, è un problema che ha a che fare con i criteri per i quali sussiste una stratificazione sociale. Ovvero sia, ok, ho la piramide, facciamola semplice. Perché gli occupanti della piramide stanno bene dove stanno in larga misura? Perché questa è l'affermazione che ne deriva. Cioè, se la base della piramide è composta di quelli che in qualche misura godono meno della loro appartenenza alla società, perché quelli rimangono lì? Perché in linea di massima ritengono che sia giusto. E questo è il problema. Le configurazioni sociali, a meno che non siano una linea piatta dove tutti siamo uguali e che non esistono, implicano che ci siano dei modi attraverso i quali ci si può giudicare e decidere che si sta dove si dovrebbe stare. Questi sono i valori. Nelle società tradizionali, che sono quelle più piramidali, quelli che stanno nei diversi strati ritengono che sia giusto che stiano lì. E spesso e volentieri questa cosa funziona molto meglio della nostra insoddisfazione. Non so se avete mai visto dei film con i maggiordomi, no? Tipo Downton Abbey, oppure Quel che resta del giorno, oppure comunque tutta una serie di situazioni di questo genere, normalmente riferite al secolo scorso, due secoli fa ormai. Ecco, il maggiordomo ritiene che sia giustissimo che lui occupi il posto che occupa. Non gli viene in mente manco lontanamente che debba diventare lui il padrone. Non so se questa cosa è chiara. Come i cavalieri nell'organizzazione medievale e feudale potevano avanzare, ma ritenevano che fosse giusto che erano valvassini, valvassori, vassalli, quello che erano, eccetera, eccetera. Cioè, la distribuzione nello spazio sociale non avviene in modo arbitrario, avviene secondo dei valori condivisi dal gruppo. E se questi valori dicono che qualcuno è più importante di qualcun altro, basta. Non so se questa cosa è chiara. Il che non vuol dire che sia più degno o migliore, ho detto più importante. L'ultimo in cima è alla stessa stima e diritto di avere le cose di quello che sta in fondo. Questa è la pari dignità. Che poi però quello abbia altri benefici, privilegi, addentellati vari, comportamenti richiesti, eccetera, sono due discorsi diversi. Non so se questa cosa è chiara. Okay? E sono discorsi che hanno a che fare con lo status e col suo versante dinamico, che è il ruolo. Però di quello ne parliamo dopo, perché è molto più complicato di questo. Prego.
Io volevo chiedere, siccome alla fine Marx, ad esempio, ha proposto la rivolta del proletariato, ha condannato il regime borghese dicendo di fare una rivolta, e queste rivolte realmente nella storia ci sono state, perché comunque c'è stata la rivoluzione francese che tentava di, diciamo, di un po' di capovolgere le cose, anche se poi non è finita, cioè è partita con degli ideali ma è finita in altro modo, però la storia comunque, la rivoluzione francese ad esempio, ci ha provato a far sì che il regime fosse decadesse, perché l'uomo prima ha ideali e tenta di sovrastare questo bisogno che c'è di scalare la scala sociale, arrivare in alto, e poi nel momento stesso in cui lo fa torna indietro.
Ok, allora aspetti che cerco di mettere un attimo. Allora, leviamo Marx di mezzo un attimo, perché la rivoluzione francese c'entra, cioè va bene, ma bisogna leggerla al contrario, nel senso che quella è quello che diceva Marx, la rivoluzione francese, no? Però a proposito della rivoluzione francese abbiamo giusto appunto detto che c'era un altro set di valori, quindi era ovvio che sarebbe successo, perché se sono i valori che giustificano la distribuzione sociale, quando i valori cambiano deve cambiare pure la distribuzione sociale. Come vi dicevo prima, nell'ottica della piramide, fino alla rivoluzione francese la borghesia stava in fondo, dopo la rivoluzione francese è in cima, quindi funziona, succede. Però ecco, ci vogliono le rivoluzioni, non è una cosa semplice, non è che capiti ogni momento, bisogna che cambi il modo attraverso il quale tutti più o meno guardano quello che gli accade intorno e tutti siano di nuovo d'accordo nel fatto che adesso è ora che in cima ci sia qualcun altro. Non so se questo è più chiaro. Poi per quanto riguarda le rivoluzioni marxiste parliamone, perché l'unica che è riuscita dove non doveva succedere, quindi parliamone, insomma, però lo vedremo con un po' più di calma. Però appunto il discorso della rivoluzione francese si presta perfettamente a questo tipo di ragionamento, perché la rivoluzione francese, essendo dovuta a un cambiamento di valori, porta con sé una redistribuzione dei ruoli e degli status all'interno dello spazio sociale, lo riconfigura, perché era proprio esattamente quello lo scopo, cioè la borghesia non aveva più uno status compatibile col suo potere. Vi ricordate quando ho detto che il protocapitalista era diventato una persona di potere, no? Potere vuol dire poter fare cose, vuol dire avere benefici, vuol dire avere privilegi, avere opportunità, vuol dire tante cose. Se stai insieme allo scarparo e al mezzadro non ce l'hai questi privilegi, e quindi devi cambiare il sistema, e quindi la borghesia diventa non a caso il protagonista della modernità, perché la borghesia ha un potere che non ha più nessun altro in quel tempo e in quel contesto. È collegato con le nuove acquisizioni tecnologiche, è collegato con le nuove discipline scientifiche, o chiamiamole scientifiche come l'economia, ed è quindi il potere del tempo. Perché oggi ci troviamo di nuovo nella stessa situazione? Perché la borghesia non c'è più. Noi oggi stiamo parlando della realtà corrente, usando delle espressioni che si riferiscono a posizioni all'interno della stratificazione sociale che di fatto non esistono più. I metalmeccanici non ci sono più. La borghesia praticamente non c'è più. È cambiata la configurazione, ecco perché vi ho detto, diciamo, piramide sociale per comodo. Poi vedremo che oggi siamo fatti in un altro modo, non c'è, quella lì non esiste. Capite? Questo è il punto. Quindi oggi noi abbiamo bisogno di nuovo di altri strumenti, di capire chi è che ha il potere. Ed è un lavoro complicato perché non lo sta capendo nessuno, manco quelli che ci lavorano, che sarebbero gli scienziati politici, che sarebbero tutta una serie di i sociologi politici, quelli che se ne occupano, diciamo, per vicinanza contestuale. Non si riesce più a capire dov'è il potere oggi, non si riesce più a capire come fare a ottenerlo, come fare a mantenerlo. È una situazione abbastanza complicata, ok? Però quello che è importante è che vi rendiate conto di questo, ovvero sia che nelle società che funzionano di solito si è piuttosto soddisfatti del posto che si occupa. Poi è chiaro che non tutti, perché abbiamo bisogno, no, di cambiamenti. Questi cambiamenti come avvengono? Avvengono attraverso un processo che si chiama mobilità sociale. Allora, noi per il momento stiamo ragionando di una piramide sociale che è divisa in strati, tra i quali c'è una certa permeabilità. Vuol dire che se io sono nello strato A, potrei andare nello strato B, addirittura nello strato C. Pensate a Ronald Reagan, è partito dallo strato K e è arrivato allo strato A. Sapete chi è Ronald Reagan? Grazie. È stato un presidente degli Stati Uniti che prima faceva l'attore di cowboy e compagnia del genere. Esatto. E dal quale non ci si sarebbe aspettato, però pensate a Schwarzenegger, che forse vi viene un attimo meglio. Ecco, insomma, da Rambo o Terminator a governatore della California c'è un certo spazio, tanto per dire, no? Come dici, le espressioni che si spazializzano, c'è una certa differenza. Quindi l'America si definisce di solito come luogo dove chiunque può andare chissà dove, però vabbè, seppure quello lo discuteremo un attimo. Però di fatto il punto è questo. Io mi sposto attraverso gli strati grazie ai processi di mobilità sociale. La quale mobilità sociale... Che ora è nel frattempo?
10.
Ok. La quale mobilità sociale si distingue in mobilità orizzontale e mobilità verticale. Anche in mobilità geografica e mobilità sociale, volendo effettivamente. Però, insomma. E perché questo è interessante capirlo? Uno, perché ci dimostra, o comunque ci mostra, che la logica del lieto fine con la quale normalmente questa cosa viene presentata va smentita, perché la mobilità verticale vuol dire che tu puoi salire, ma puoi anche scendere. Non è scritto da nessuna parte che la mobilità sociale finisca sempre bene. È una delle regole retoriche del progresso, no? Chi si ferma è perduto, continua a cambiare, non fermarti mai, tutta sta retorica che è di nuovo comunque spaziale, come vedete, è comunque una retorica che sembra dire che tu puoi comunque solo migliorare. Lasciatemi dire che non è vero. Forse è valso fino a un certo punto, negli anni fra i 50 e i 70 del secolo scorso, può darsi che sta cosa funzionasse, forse 80, va, se voglio proprio tirarla lunga, però dagli anni 80 in poi la questione si è molto più ingarbugliata. Oggi, tant'è che le famose aspettative che nutrivano i nuovi nati di occupare posizioni sicuramente migliori di quelle dei genitori tendono ad essere spesso e volentieri smentite o tradite. Noi oggi non abbiamo granché idea di dove andremo a finire, ok? Quindi pure la mobilità è diventata complicata. Prima, appunto, fino a fine 80, era ragionevole aspettarsi che, visto l'andamento generale della società e le promesse che la modernità faceva, i figli dei padri sarebbero stati migliori, no? dei padri stessi, si sarebbero trovati in una posizione migliore.
Ma la mobilità verticale può essere...
Che le ho detto? Bravo.
Può essere attribuito anche magari agli anni 20 in America, quando tutti giocavano in borsa... E di solito si guadagnava molto, potevano permettersi.
Beh, che è quello che succede pure oggi, però, oggettivamente, soprattutto in America. Sì, no, comunque è una cosa che dice il vostro, voleva sapere il vostro collega se succedeva anche alla Belle Époque americana. Sì, diciamo che succede da un po', però una delle cose che è opportuno che capiate subito è che non è sempre successo. Cioè, la mobilità sociale è una caratteristica delle società moderne. Le società tradizionali di solito non sono mobili. Nelle società tradizionali, dove nasci, resti, in larga misura. Poi ci sono delle piccole eccezioni, però sicuramente più piccole di quanto non. E questo ha a che fare, come vi dicevo prima, col discorso della stabilità e della solidità delle società. Perché se tu nasci in un posto e ritieni giusto che tu ci rimanga perché tuo padre era esattamente come te, la situazione è tranquilla, per molti versi. Nel momento in cui tu cominci invece a pensare che no, devi stare meglio, allora si innescano una serie di movimenti complicati e quindi nasce la mobilità sociale. Quindi la mobilità sociale ha a che fare principalmente con le società moderne. Ora, e anche qui abbiamo delle espressioni spaziali, il famoso ascensore sociale, qualcuno di voi ha sentito parlare dell'ascensore sociale, che in Italia è inceppato da 30 anni, manco a dirlo. L'ascensore sociale è esattamente la serie di procedure, di ruoli e di comportamenti che tu dovresti poter mettere in atto per salire, anche lì la discesa non è contemplata nell'ascensore, sale solo. Quindi ci sono una serie di ragionamenti che, come dire, incarnano il nostro approccio alla mobilità sociale e alla gestione delle dinamiche di status. Noi, che voi lo sappiate o meno, nasciamo convinti di dover migliorare il nostro status. Perché la retorica moderna, la famosa freccia di cui parlava Fesoli, è così. Tu nasci, stai in una posizione, da lì comunque non puoi che migliorare. Devi. E vi comunico, tanto per venire al nostro, che voi in gran parte siete qui esattamente per questo motivo. Guardatevi dentro, nella vostra stanzetta, una sera che non vedete nessuno, di solito, e ditemi quanto siete qui per l'amore di apprendere o per diventare dottori. Guarda caso, diventare dottore in Italia è il primo passo che tu fai per mettere in atto un processo di mobilità sociale individuale. Quindi l'università italiana, se fosse meno ipocrita, dovrebbe rendersi conto di questo. Voi siete qui, noi non abbiamo stipendi, non abbiamo fondi, non abbiamo niente. Perché? Perché di fatto non ve ne frega niente. A voi non interessa avere dei docenti preparati, perché non ve ne frega un cazzo di imparare. Voi venite qui, non tutti ovviamente, no? Diciamo presenti esclusi, facciamo sta cosa carina che ogni tanto aiuta. Ma voi venite qui perché volete diventare dottori. Fine. Copiate, vi arruffianate la gente, mentite. Fate qualsiasi cosa, perché non ve ne frega un tubo del fatto che uno vi insegni e vi insegni meglio di un altro. Quindi l'istituzione che dice perché devo valorizzare i miei docenti, tanto non gliene frega niente a nessuno, è normale. Quindi toccherebbe smetterla di lamentarsi sempre, dovremmo cambiare noi. E io continuo a cercare di farvi cambiare perché, come dire, sono testardo. Però di fatto la questione è questa. Detto fuori dai denti, secondo me all'università dovrebbe esserci il 20% di quelli che ci si iscrive, forse il 25%, se dovessimo ragionare in termini di mission dell'università, che è un bel aziendalismo del cazzo. No, ma quella è l'idea. Siccome però l'università viene vista come trampolino di lancio per i futuri brillanti e cantanti degli anni successivi, perché se non sei laureato oggi non vai da nessuna parte, ecco che la laurea diventa il primo ingrediente di mobilità sociale della nostra società. E quindi siete tutti qui. Quelli che hanno capito qualcosa, gli altri lasciamo perdere perché proprio, ok, stendiamo un velo. Ma il punto centrale è questo, capite? Quindi fatevi un breve esame di coscienza e vedete quali sono le percentuali per essere qui perché volete diventare dottor XY o perché volete capire qualcosa di più. Perché il discrimine è quello. All'università ci si dovrebbe venire per capire qualcosa di più, non per altre ragioni, no? Diciamo, questo è un piccolo inciso, tanto per capire di che parliamo. Allora, in Italia, attraverso la laurea, che ha titolo legale, come valore legale, come saprete, si pone in atto il primo passaggio. Però è chiaro che questo è un po' una fregatura ormai, perché questo ragionamento pure lui valeva 50 anni fa. 50 anni fa, se eri laureato, effettivamente lavoravi. Perché erano pochi. Ma quando siamo arrivati alla famosa università di massa, per cui sono tutti laureati, che tipo di differenza fa la laurea? Nessuna. C'è la fregatura, no? Tu cominci, te laurei con la prima triennale, poi devi fare una magistrale almeno se non due, poi c'hai un paio di master, vai all'estero e forse alla fine sei riuscito a diventare qualcuno di cui ci si accorge, ma altrimenti no. Perché quelli che fanno queste cose, la sociologia non la sanno. Purtroppo il problema è quello. Quindi è talmente ovvio che se tu prendi un qualcosa e decidi che quella serve, quella in breve non serve più, come vi dicevo di scienza della comunicazione qualche tempo fa, coscienza della comunicazione lavori, ok, 7.500 persone l'anno che fanno scienza della comunicazione, 2 anni non servono più, tutti gli altri fanno gli scienziati della comunicazione al bar, alla stazione di servizio, in giro, sui camion, eccetera, perché funziona così. Quindi se uno vuole trovare il suo posto nel mondo, in quella famosa piramide sociale di cui parlavamo prima, questi processi non può non capirli. Non so se mi spiego. Perché se no fa quello che fanno tutti gli altri, e quello che fanno tutti gli altri è inutile. Questa standardizzazione mentale della quale vi sto cercando di liberare, quella per la quale prendete un curriculum e lo riempite andando a cercare le voci su internet, ma pensate di essere gli unici che vanno in giro su internet? Pensate che a uno a cui arrivano 500 curriculum tutti con le stesse frasi, quello venga colpito da quanto sono belle queste frasi, oppure prenda l'unico che ha scritto qualcos'altro, anche se non è grammaticalmente perfetto, anche se non rientra nella logica del tempo, ma tu c'hai 499 che ti hanno scritto la stessa espressione e tu li scegli, li butti, è ovvio. Quindi, per molti versi, che questo sia uno strumentario utile, in certe situazioni può anche darsi, ma lo sta diventando sempre meno perché lo sanno tutti. Capite? Lo sanno tutti, quindi tu leggi sempre le stesse cose. È un film che hai già visto, è un eterno giorno della marmotta. So tutti quanti capaci, so tutti leader, so tutti comunicativi, so tutti empatici, so tutti svegli, so tutti uguali. Un incubo. Un mondo di replicanti. Non serve andare a cercare Blade Runner, ce l'abbiamo già qui, il mondo. Quindi è chiaro che no, in questo sovraffollamento relativo degli 8 miliardi di persone che fanno tutte le stesse cose perché le vanno a cercare sui 4 siti che stanno su internet, c'è qualche difficoltà a capire perché dovresti muoverti o meno, ovviamente, no? Quindi è piuttosto evidente che forse rispolverare l'università come posto nel quale ti crei una cultura soggettiva, personale, indipendente, autonoma e originale, è l'unico modo per andare avanti. Quello è il punto. Perché ve lo sto dicendo tutte le volte che ne parliamo? Perché senza cultura soggettiva siete soltanto un manichino vestito di carne. Fine. Siete uguali a tutti gli altri. Perché pensate gli stessi pensieri, usate le stesse parole, ridete le stesse battute, usate le stesse espressioni, ed è deprimente. Questo è il problema. 5 minuti di break. Ok. C'era una canzone di Bono, un concerto rock, un concerto degli U2, a un certo punto disse "Am I bugging you? I mean to bug you." Vuol dire, vi sto dando fastidio? Lo sto facendo apposta. Ed è esattamente il mio approccio da questo punto di vista, perché uno dei modi per tirare fuori la gente dalla sua zona di comfort è dirgli che c'è qualcosa che non quadra, perché se ce li lasci è un cavolo e tutt'uno. Quindi, domande? Salute? Ok, allora dicevamo il problema dello status. Il problema dello status implica la mutabilità dello status. Cioè, se io passo da uno strato all'altro, vuol dire che io posso cambiare il mio status. E quindi il mio status deve essere modificabile. Prima, come vi dicevo, quindi nelle società premoderne, lo status non era modificabile, perché era legato al singolo avvenimento più importante della vita dell'individuo, del soggetto. Qual è questo singolo avvenimento più importante della vita? La nascita. Non a caso, le culture tradizionali, in modo più o meno omogeneo, ora non vorrei dire che tutte, perché magari poi qualche antropologo mi dice no, perché c'è una famiglia. Però, diciamo che in linea di massima, il fatto della nascita influenza tutta la vita successiva. Perché il fatto della nascita è un fatto forte, è un miracolo. No, noi continuiamo a usare l'espressione il miracolo della vita, ma la usiamo con una tale anche lì, no? È talmente piatta che non riusciamo a mettere bene a fuoco, anche perché abbiamo tutta una serie di, come dire, immagini tecnologiche che ormai si possono più guardare, di beccucci che sfondano ovuli, che fanno cose, no? Per cui bene o male, insomma, tutto sto miracolo l'abbiamo un po' perso di vista. Però per le culture un po' più vicine al versante umano resta un fatto drammatico, inspiegabile, favoloso, spesso e volentieri religiosamente carico, connotato, no? Vi ricordo che secondo la nostra visione, la visione del mondo cattolica, c'è un'anima che entra in un corpo, quindi ci sono una serie di dimensioni che vengono in gioco, che non sono banali. E questo vale per quasi tutte le culture del pianeta, quindi di nuovo ridurre il tutto all'utero in affitto, alle ingegnerie genetiche, secondo me è un tantino deprimente, ma comunque ognuno fa come gli pare. Allora, di fatto, però, appunto, le culture normali, le premoderne, ritengono che il fatto della nascita sia in qualche misura influenzante per sempre. Tra l'altro, questo perché è utile ed ha senso? Perché ti permette di mantenere una architettura sociale stabile. Se tuo padre fa il sellaio, tu fai il sellaio, quindi il posto del sellaio è coperto, non devo starmi a preoccupare chi viene a fare il sellaio, come farà, eccetera, eccetera. E le culture premoderne hanno una struttura, diciamo, di organizzazione della società e della struttura stessa concentrica, cioè sono tutti piccoli cerchi contenuti gli uni negli altri, dalla famiglia al borgo, al comune, alla nazione, allo Stato. Tutti questi cerchi sono coerenti e sono armonici in gran parte. Quindi se tu nasci in una famiglia di tedeschi di Lipsia, una famiglia di bottai tedeschi di Lipsia, tu già c'hai quasi tutta la tua vita descritta, perché sarai un bottaio, perché sarai il pater familias quando tuo padre, se sei maschio altrimenti no, quando tuo padre cederà lo scettro, diciamo, della bottega di botti, sarai di una certa religione, avrai una certa osservanza politica, è già tutto scritto e tutti voi direte che palle. Ah, ok. Vi faccio presente che anche qui il versante retorico è estremamente marcato, perché in Italia, per esempio, il 35% dei figli fa quello che fanno i padri. Oh, cazzo, com'è? Succede. Perché questo è un discorso che va approfondito un tantino meglio. Noi anche lì, a livello di retorica corrente, siamo tutti persuasi che ognuno può diventare chiunque. Nella prassi sta cosa, soprattutto dopo la fine del famoso ascensore sociale di cui parlavamo prima, nella prassi si è molto ridimensionata. Ma adesso vedremo anche perché era da aspettarselo, c'era da aspettarselo questo discorso. Comunque, questo che vuol dire quindi? Che noi all'interno dello status generale, quindi quello che vi ho detto prima, perciò la posizione che l'individuo occupa all'interno della piramide sociale o dello spazio sociale, possiamo cominciare a distinguere alcuni sub-status, chiamiamoli così. Ce ne sono alcuni che sono relativi al fatto della nascita e si chiamano status ascritti, e ce ne sono altri che invece hanno a che fare con la scelta soggettiva, che si chiamano status acquisiti. Quindi, per chi si intende vagamente di matematica, potremmo dire che lo status è un indice sintetico di una serie di considerazioni che hanno a che fare con la persona in questione. Avete capito che voglio dire con questo? Facciamo finta che avete capito, tanto ci torno sopra. Però si compone di una serie di dimensioni, di una serie di valutazioni, cioè quando tu, come dire, attribuisci uno status a qualcuno, stai facendo un'operazione estremamente complessa, molto, molto rapida, perché noi, che ci crediate o meno, siamo bravissimi ad attribuire lo status a qualcuno. È quello che facciamo sempre. Lo facciamo ogni momento, ogni volta che incontriamo qualcuno la prima cosa che facciamo è cercare di capire lui rispetto a noi dov'è, nella famosa piramide, perché la posizione reciproca influenza il tenore dei comportamenti, influenza le modalità di comportamento, influenza le possibilità di ottenere o di dare cose, cioè tutto ciò che, tutta la nostra vita relazionale è giocata sullo status. Quindi che voi non abbiate mai sentito parlare di status non vuol dire che voi siate bravissimi a computare lo status degli altri. E questo soprattutto perché nelle nostre società è importante? Perché noi siamo ipocriti, oltre che stupidi, cioè abbiamo un sacco di pregi. Mentre, come vi dicevo, nelle società precedenti tu avevi dei simboli addosso che dicevano chi eri, oggi no. Oggi tutti più o meno, salvo alcune categorie, alcuni personaggi, diciamo, questa ovviamente è una legge tendenziale, ma siamo vestiti tutti in modi che non aiutano l'altro a capire chi siamo, che facciamo, quanto siamo importanti, se siamo pericolosi. Semplicemente ci mettiamo quello che capita spesso e volentieri, no? Non c'è nessuno che va in giro con una striscia qui che dice sono professore universitario, no, sarebbe utile. Come vi dicevo l'altra volta, questo in qualche misura è una pecca, perlomeno da parte mia, perché se arrivassi paludato con completo grigio ogni volta, voi avreste una percezione del fatto che, no, però mi spiace, non ce la faccio, quindi abituatevi. Ad ogni modo, però, il problema è esattamente questo. Lo status perché ci serve? Perché è quello che pone il modo attraverso il quale noi interagiamo con l'altro. E questo lo vedete in modo piuttosto, come dire, crudele, spesso e volentieri, nel comportamento con l'extracomunitario, per esempio. Non so se vi è mai capitato, io faccio finta che voi non lo facciate perché ritengo che siate bravi. Ma tu sei in macchina, arriva quello che ti propone di lavare il vetro, di venderti qualcosa, no? Tu che fai? Non lo guardi per niente, si dice a Roma. Cioè rimani con l'occhio fisso come se non ci fosse nessuno. Ora, non so se voi ci avete mai pensato, ma è un gesto di una violenza simbolica enorme. Enorme. Tu non lo faresti mai a qualcuno del tuo gruppo, perché sai perfettamente che è un'offesa essenziale. Ti permetti di farlo con l'extracomunitario perché? Perché sai che l'extracomunitario sta sotto l'ultimo gradino. Te lo puoi permettere. So se capite la questione. È quello. Te lo puoi permettere e basta. Fine. Lo sai. Come sai che se qualcuno vestito in un certo modo, con un certo portamento, con una certa macchina, ti chiede una cosa, tu, sì, mi dica, mica lo mandi a fanculo, salvo quella del call center dell'altro giorno, ma vabbè, lasciamo bene. Però in linea di massima, no, il problema è questo, tu hai bisogno di qualcosa che ti permetta di interagire con l'altro, e gli status servono esattamente a questo, oltre a darti benefici, privilegi, opportunità, risorse, eccetera, 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 no? Quindi è molto importante, e di nuovo, lo status tu lo inferisci, lo deduci, perché di nuovo noi non abbiamo un tesserino accanto al codice fiscale anche la posizione di status, perché io sto qua, no? Perché lo status è anch'esso abbastanza, come dire, per certi versi consolidato, ma per altri meno, questo lo vedremo, dipende da cosa valuti tu, cosa stai cercando, insomma, è una situazione abbastanza complessa, ma questa complessità noi la gestiamo in modo automatico, perché sappiamo benissimo, perché ce l'hanno insegnato, perché gran parte di quello che ci hanno detto mentre crescevamo aveva a che fare col sapere con chi parlare e chi no. Non so, forse a voi non capita più, ma quando eravamo noi piccoli, la mamma ci diceva no, con quel bambino non giocare. Non so se vi è mai successo. Il che non aveva normalmente a che fare con la cattiveria del bambino, ma col fatto che il bambino apparteneva a uno status col quale non era opportuno avere rapporti. E se credete che questo non esista più, avete visto Desperate Housewives qualche tempo fa? Ecco, Desperate Housewives è tutto soltanto status. Se volete capire di che parliamo. Tu vai a vivere con quelli come te, ti compri la macchina che hanno quelli come te, ti compri gli accessori di casa che hanno quelli come te, il barbecue che hanno quelli come te, vai in vacanza nei posti dove vanno quelli come te, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo è comodo, perché questo implica appartenenza, perché questo implica proclamazione all'esterno dell'appartenenza, quello che vi dicevo della moda di Simmel tempo fa, no? Esattamente questo, se tu vai in vacanza in un certo posto, stai dicendo al resto del mondo che fai parte di quelli che si trovano in quel posto e di conseguenza devi essere trattato di conseguenza, o dovresti essere trattato di conseguenza. Dimmi.
È un po' come succede con le meme, che per esempio con il principe, col figlio del principe William, che fanno alcune meme e che fa lui la faccia schifata e scrive sento puzza di povero.
Eh sì, esatto, bravo, esattamente quello. L'ho vista quella con ragazzino che teneva per mano, ce l'ho presente. E il discorso è esattamente questo, capite? Noi non vogliamo avere a che fare con certe categorie. E su cosa gestiamo questa certa categoria? Con lo status. Tant'è che costruiamo degli status. Allora, tempo addietro, ve lo racconto, ma non è più successo da un po', per cui evidentemente qualcuno deve essersi reso conto, ma passa, avete presente i titoli sotto il giornale, il telegiornale, che passano le notizie, no? Quindi, extracomunitario aggredisce ambasciatore canadese. So se notate qualcosa.
Era ovvio che fosse
l'ambasciatore canadese. No, perché l'ambasciatore canadese è un extracomunitario pure lui. Solo che quello è l'ambasciatore canadese, quell'altro è un extracomunitario. Guarda un po' i casi della vita. Quindi extracomunitario non vuol dire più non appartenente alla comunità europea, vuol dire quelli che vengono coi barconi. Gli altri hanno una loro specifica, quindi non è che gli americani sono extracomunitari, eppure sì, i giapponesi sono extracomunitari, i canadesi sono extracomunitari, ma noi quando diciamo extracomunitario pensiamo al libico, pensiamo al ciadiano, pensiamo al nigeriano, pensiamo al rom, no? Guarda un po', come mai? Perché li stiamo costruendo apposta, perché noi vogliamo avere qualcuno da trattare come una merda. Questo è il punto centrale ed è quello che succede da sempre. Quindi capite perché vi dicevo la questione della piramide? Cioè siamo tutti bravi a essere astrattamente equilibrati, astrattamente etici, eccetera, ma nella prassi non funziona così. Nella prassi l'avere qualcuno sotto già è abbastanza soddisfacente. Prego.
Vabbè, però c'è un discorso, sì, giusto, però anche dal secolo scorso si stanno battendo organizzazioni internazionali per la promozione dei diritti umani. C'è 1951, Carta fondamentale dei diritti umani, la CEDU, la Corte europea dei diritti umani.
Come no?
E ci sono stati vari problemi su questo.
È un bel eufemismo questo.
Nel senso... Quando l'ONU ha istituito la Convenzione per i diritti umani, mm-hmm. era formata da 5 persone, tutte quante occidentali. Quindi questo comportò vari problemi, perché quando si parla dei diritti universali dell'uomo, nulla è universale, perché i paesi arabi all'articolo 17 non
i paesi arabi hanno fatto proprio la carta dei diritti dell'uomo arabo, quindi figuriamoci.
Sì, questo perché non ratificarono l'articolo 17 che diceva la libertà della donna. Quindi questo che vuol dire? Che la dignità umana è qualcosa di dinamico e che cresce sempre, ma comunque c'è sempre quella parte...
È qualcosa di dinamico, stop, perché che cresca sempre è del tutto discutibile, purtroppo.
Sì, perché col passare del tempo gli vengono riconosciuti all'uomo dei diritti che sono propri perché fanno parte della
propria
dignità.
Ma quanto mi piace lei, che bello.
Però,
la vostra collega è bellissima da questo punto di vista, sono contento.
Infatti anche i paesi arabi hanno fatto la loro carta dei diritti umani, come mm-hmm. anche quella africana, come quello anche del Sud America, perché non si può parlare di diritti universali, perché universali non è niente, perché
okay.
c'è una
allora,
cultura
però,
diversa.
Lei li vede applicati questi diritti da qualche parte? Il mio problema
no,
è solo quello.
No,
ecco,
infatti,
manco io, infatti,
infatti
è lì il problema.
Il problema che abbiamo in Italia è proprio questo.
No, no, in Italia, perché Aleppo è in Siria, no?
Sì,
voglio
certo,
dire,
i
Black
sono...
Lives Count.
Certo, però ci sono persone
tante.
Che comunque si battono.
Ma per carità, certo che si battono, quindi, su questo nessuno dice niente.
Non si può fare un discorso generale sull'extracomunitario, perché c'è violazione dei diritti umani.
Che cosa, dire che la gente normalmente tratta l'extracomunitario male?
No,
perché voglio dire, purtroppo ci piacerebbe che non fosse così. Qui no. Purtroppo dobbiamo distinguere tra ciò che ci piacerebbe e ciò che è. La sociologia si occupa di ciò che è. Io non dico che sia giusto. Io odio quelli che trattano male gli extracomunitari. Però, se guardo il mondo, i diritti dell'uomo, non le dico che cosa ci si fa in linea di massima, però è piuttosto evidente. Sono tutta una serie di affermazioni molto belle a livello astratto, sulle quali nessuno investe una lira che è una nella prassi. Perché lei continua ad avere quelli che non fanno gli embarghi, continua ad avere le associazioni che dovrebbero battersi al fianco di chi aiuta che non aiutano manco un po', continua ad avere i muri a Calais, continua ad avere i muri al Brennero, anzi, ne ha di più. Quindi il fatto che i diritti e la dignità aumentino è del tutto discutibile. Era anche quella parte della retorica moderna. E qualcuno continua a battersi, ma i risultati sono estremamente discutibili. E comunque, da un punto di vista di orientamenti, che sono quello che studia la sociologia, che una persona si batta, a me fa molto piacere per lei, ma io vedo un trend, e il trend che vedo oggi è Orban in Ungheria, è Trump in America, è la Brexit, è tutta una serie di segni che sono talmente, come dire, esagerati nella loro assertività del dimenticare i diritti umani, che bisognerebbe ragionarci sopra, perché noi l'abbiamo proclamati a livello universale.
Sì, ma se tutti pensassero così, vabbè, ma allora vuol dire che la tendenza è questa, nessuno cambierà mai il mondo.
Temo che al momento effettivamente non lo stia cambiando nessuno, quello è il mio problema, siamo d'accordo, ma ripeto, di nuovo, è bello che qualcuno lo faccia, io l'ho detto, sono il primo a dirvelo, no? Spero che lo cambiate, ma io non è che posso guardare fuori e dire oh che bello stiamo cambiando il mondo, perché il mondo stiamo cambiando ma in peggio, è tutto lì il problema, capite? Cioè, dobbiamo un attimo entrare nell'ottica che esistono due dimensioni, ve le dico in tedesco così vi complica un po' la vita, Una è il sollen e l'altra è il sein, cioè l'essere e il dover essere. Noi siamo dei maestri di dover essere. O come riusciamo a dire noi come dovrebbero stare le cose e nessun altro? Sono 300 anni che andiamo avanti proclamando deve essere fatto così, deve essere fatto così, deve essere fatto di sopra, deve essere fatto di sotto. Poi nella prassi però, il sein, le cose rimangono identiche, anzi peggiorano. Quindi dobbiamo un attimo ragionare su questa saturazione dei valori universali, che è uno dei ragionamenti che faremo quando arriveremo a Fesoli. Prego. Beh sì, per molti versi è vero. Ogni generazione ci sbatte il grugno, come si dice da me, normalmente di suo. Sarebbe carino, perché se dovessimo ragionare con la storia avremmo tantissimi motivi non ideologico-etici per dire che dovremmo accogliere i migranti, come credo di avervi già accennato, no? Per semplici questioni demografiche. Però purtroppo il problema è questo: noi non ragioniamo, noi abbiamo comportamenti nella gran parte dei casi istintivi, emotivi, emozionali, che sono comportamenti di chiusura, perché l'uomo da sempre si chiude davanti a certe situazioni, no? E noi ci troviamo più o meno da questo punto di vista in una situazione che è vicinissima a quella del crollo dell'impero romano. Le migrazioni, oggi ne parliamo come se fosse sta grande novità, non è vero, sono sempre avvenute le migrazioni, è sempre stato chi andava, chi veniva, chi scappava, perché siamo quelli che siamo, di conseguenza. Però, appunto, non facciamo tesoro, noi siamo convinti che ormai certe cose le abbiamo risolte, soprattutto la modernità europea, in questo caso l'Unione Europea è un po' un problema da quel punto di vista, però insomma, diciamo che... Ad ogni modo, diciamo, la costruzione dell'altro come inferiore è uno dei nostri metodi preferiti. E questo altro come inferiore è tante categorie, di volta in volta, a seconda dei momenti, a seconda delle situazioni. In Italia, oggi come oggi, abbiamo un alternarsi. Ci sono gli omosessuali da una parte, ci sono gli ebrei da un'altra, che sono sempre verdi, senza nessuna offesa, ma purtroppo è una questione che abbiamo costruito nei millenni, quella, quindi figuriamoci. Poi ci sono appunto le minoranze a seconda, no? Ci sono gli albanesi, i rom, adesso gli extracomunitari, ma sono delle minoranze costruite, stigmatizzate a monte, per esigenze di costruzione di gruppi. I gruppi hanno bisogno di qualcuno da trattare male, che piaccia o no. C'è la logica del sacrificio, la logica del capo espiatorio di René Girard, c'ha scritto sopra dei libri magnifici, ed è purtroppo una logica umana, che noi avevamo pensato di aver superato con la modernità e la razionalizzazione, e invece non è successo, anzi, si sta ripresentando, se possibile, perfino peggio di prima, se Dio vuole. Quindi, ma ad ogni modo, dicevamo... Mobilità sociale ascendente e discendente, orizzontale. Che vuol dire mobilità orizzontale? Vuol dire che tu cambi contesto, che sia geografico, lavorativo, ok, ma questo non influenza il tuo status. Ti sposti, ma rimani nello strato dove eri prima. Quindi il tuo prestigio, il tuo beneficio dal cambiamento possono essere in prospettiva, ma non sono immediatamente operativi. Ci siamo fin qui?
Sì.
Domande? Ok, allora, status ascritti e status acquisiti, dicevamo. Gli status ascritti sono quelli che competono per motivi di nascita. Mi fate un esempio di status ascritto?
Motivo di nascita come soggetto portatore di interesse, quindi che viene riconosciuta la capacità giuridica.
Troppo complicato, uno più semplice. Se sei nato ricco o povero, oppure? Ragazzi, sempre sti casi estremi, sì, è vero, erede al trono sicuramente, però diciamo che uno che vi riguardi a tutti quanti, non credo avere tutti i principi ereditari in aula, no? La cittadinanza può essere un ragionamento se... A questo punto la interrogo. Bisogna vedere che principio tu utilizzi per decidere la cittadinanza, perché se lo ius sanguinis è un fatto scritto, se è ius soli no, perché dipende dove sei nato. Vabbè, queste sono finezze che possiamo risparmiarci. Comunque sì, la cittadinanza può andare bene
a livello italiano,
però direi il sesso è quello che verrebbe in mente subito, l'età, no? La famiglia, poi tutto il vario sistema del portatore di interessi eccetera eccetera, parlando proprio concretamente. Voi tendete a non rendervi più conto che ci sono dei fatti ascritti. Eppure è così, ci sono. perché che voi siate nati in un anno oppure in un altro implica che abbiate quell'età, poi farete finta di non averla con i trucchi, con le chirurgie estetiche, con le medicine, gli integratori eccetera, però comunque è un fatto che è collegato con la vostra nascita, l'essere nati configurati in un certo modo da un punto di vista fisico ha a che fare col vostro essere all'interno di una società in un certo modo, tant'è che dovremmo distinguere, anzi cominciamo a farlo subito, fra sesso e genere. Sesso è come sei fatto, genere è quello che questo significa nella società nella quale sei nato. Perché essere donna in Italia è una cosa, essere donna in Iran è un'altra, essere donna in Papuasia probabilmente è ancora un'altra, come essere uomo in Italia, essere uomo in Australia o essere uomo al Polo Nord. Non è ovvio, non so se mi spiego. Cioè, il fatto fisiologico viene vestito di significati, valori e comportamenti, entra a far parte dello status e presume una serie di comportamenti. Uno dei tanti motivi per i quali abbiamo delle grosse difficoltà con la comunità LGBT è che ci sballano i conti e ci rendono difficile l'attribuzione di status. Questo vi sembrerà buffo, però in effetti è così. Perché noi ci fidiamo dell'attribuzione di status, dell'attribuzione di status che facciamo noi. Okay? Quindi se tu vedi un uomo o una donna, ti aspetti che quell'uomo o quella donna abbia dei comportamenti che per te sono comprensibili. Quindi se tu sei etero, ti aspetti che quello sia etero. Se lui non lo è, ti crea un problema. Che tu voglia o no. Non so se è chiaro. Perché vanifica le tue previsioni. E noi viviamo prevedendo nella... Non so se avete visto un film tanti anni fa che si chiamava La moglie del soldato. Se qualcuno è cinefilo e vuole vederselo e poi ce lo racconta, gliene sarei grato, perché tra l'altro era anche un gran bel film. Ed era giocato esattamente su questo discorso. Però diciamo che, al di là dei comportamenti erotici, il problema è il problema della gaffe, che credo di avervi già accennato. Ovvero sia comportarsi con qualcuno in modo sbagliato rispetto alla grammatica degli status che è in gioco. Dare del tu al Presidente della Repubblica? No, come te la passi? Oh cazzo! E quello... O cazzo sarebbe l'accorgersi del fatto che è sbagliato, perché tu lo sai, di nuovo, noi siamo perfettamente al corrente che esistono comportamenti attesi, che esistono grammatiche degli incontri, che esistono cose che vanno fatte e cose che non andrebbero fatte. Noi lo sappiamo un po' meno, però diciamo che ci è rimasta una certa scorta di sapienza da questo punto di vista, che è una sapienza interattiva. Però, appunto, nella società contemporanea in particolare, sapere come comportarsi con l'altro è diventato complicato. Perché? Perché abbiamo semplificato tutto. Mentre prima, come vi dicevo, c'erano un registro alto e un registro basso della lingua, delle espressioni anche verbali, no? Ancora oggi molti di voi mi danno del voi, io ogni volta mi giro per vedere chi altro c'è, però lì per lì comunque diamo del lei, no? Ci sono queste strategie, però oggi come oggi è diventata una bolgia. Ciao, come sta? So se sentite che c'è qualcosa che non quadra. Ciao è amicale, come sta è formale. Allora come li mettiamo insieme? Eppure bisognerebbe farlo, teoricamente, no? Al docente di solito si dà del lei o del voi a seconda delle geografie, perché come abbiamo visto cambiano le attitudini. Però in linea di massima è quello, per cui se il docente non ti si rende riconoscibile e ti arriva uno che pare un ragazzino e tu gli fai come stai? Bene, tu saresti quello che devo interrogare e tu rimani lì così perché hai sbagliato e lo sai. Magari non succederà nulla, però la tua reazione è quella di non essere stato come dovevi all'interno del rapporto. Quindi i rapporti sono spesso gestiti da grammatiche, da una serie di saperi che voi avete perché ve li hanno trasmessi non in linea di massima in modo consapevole. Li avete appresi con l'esempio, li avete appresi convivendo con altri, li avete appresi osservando, guardando la televisione, eccetera, eccetera, eccetera. No? Ci sono una serie di convenzioni sociali che fanno sì che uno sappia regolarsi in certi contesti, per cui se vai in una cerimonia di un certo genere ti vestirai in un certo modo, se vai da qualche altra parte puoi anche accettare e metterti altri tipi di abito. Oggi come oggi questa cosa, ripeto, è estremamente flu, per cui è complicato stabilire quando, come e le opportunità del caso, però nelle culture normali questo era un discorso che invece era estremamente strutturato, no? Come vi dicevo, a Versailles c'erano 5 abiti al giorno a seconda del momento della giornata, a seconda della compagnia alla quale ci si rivolgeva, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora oggi, in certe situazioni, in certi momenti, sapete che c'è bisogno di vestirsi in un certo modo, però qual è sto certo modo sta cominciando a diventare un po' un problema. Per esempio, cosa che butto lì, spesso e volentieri ormai a una cerimonia si va vestiti di nero, perché il nero è chic. bisognerebbe sapere di quale cerimonia parliamo, perché una laurea di mattina non prevede il nero, no, da un punto di vista di galateo o di convenzioni operanti. Un pomeriggio non prevede il nero, prevede altri generi di colori, di tessuti, di modelli, cioè ci sarebbe da fare uno stonfo di roba, no? Adesso noi abbiamo quasi sempre un look tipo funerale, che stai tranquillo, puoi andare dove ti pare, tutto nero e via. Ma non funzionava così, no? C'è l'abito da pomeriggio, l'abito da mattina, c'erano, esistevano. Adesso un attimo credo che stia tornando la cosa, perché ho visto un matrimonio a Orvieto la settimana scorsa e ce n'erano soltanto quattro vestiti di nero su tutti gli altri, perché era mattina. Ho detto, vedi, più o meno le convenzioni le stiamo riscoprendo pian piano. Però il punto centrale è questo: noi attraverso il giudizio di status sappiamo o dovremmo sapere come comportarci nei confronti dell'altro, quindi noi emettiamo questo giudizio subito appena vediamo qualcuno, senza farci caso. La gran parte di voi non lo sa che sta emettendo un giudizio di status, è un sapere incorporato, sono una serie di meccanismi che sono stati appresi durante il processo di socializzazione che fanno sì che voi istintivamente decidiate chi, dove, come, perché, eccetera, e vi comportiate di conseguenza. Quindi è una cosa che fate tutti i giorni. Quando sono... Allora, la distinzione tra status acquisiti e status ascritti c'è sempre stata? È caratteristica di tutte le culture con le quali abbiamo a che fare? No. No. Quelli che ci sono sempre stati sono gli status ascritti. Gli status acquisiti sono comparsi a un certo punto nella storia e, guarda caso, sono comparsi in coincidenza con l'industrializzazione, pure loro, perché di fatto ne sono una conseguenza. Vediamo se qualcuno è molto intuitivo e capisce perché la fabbrica comporta degli status acquisiti.
Perché ti fa cambiare il tuo status sociale.
Dillo meglio.
Cioè ti... Sì. Ti evolve...
Verbaccio questo.
Lo so.
Eh sì, l'ha capita ma non sa nulla. Vabbè, questa volta è accettabile comunque. Allora, fate un esercizio di, come dire, di trasferimento mentale. Abbiamo detto che gli status ascritti comportano che tu faccia il lavoro di tuo padre. Oh, ecco, il punto centrale è questo. Cioè, se avessimo dovuto ragionare in questo modo per la fabbrica, ci saremmo trovati davanti a un serio problema, perché non c'erano padri operai. Quindi chi ci va a lavorare in fabbrica? Se ci dovesse andare il figlio di quello che ci doveva lavorare la volta prima, che c'è? Nessuno. Quindi a un certo punto devi fare un... Ok, facciamo una eccezione. Stavolta, anche se tu sei nato mezzadro, anche se tu sei nato pellaio, anche se tu sei nato artigiano del legno, puoi andare a lavorare in fabbrica. Ti permettiamo di cambiare il tuo status. Anche perché, come vi ho detto, andare a lavorare in fabbrica non è che fosse così ben visto da tutti, non era divertente, c'erano tutta una serie di cose contrarie a fare in modo che tu fossi entusiasta. Per cui in qualche modo qualcosa bisognava pure dartela, no? Oggettivamente. Non che questo non fosse già successo, perché vi immaginerete che dall'800 d.C. al 1700 d.C. fossero comparse cose che non erano previste, non c'erano prima. Però attraverso la saggezza, diciamo, del sociale, erano state equiparate a comportamenti precedenti, a mestieri precedenti, quindi questo è un tipo di quello, e piano piano venivano messi tutti insieme. L'operaio però non c'era verso. Non era niente di simile a quello che c'era stato prima. Per cui l'operaio segna la discontinuità fondante degli status acquisiti. L'operaio è il primo status acquisito, perché non c'era modo di fare diversamente. Bisognava far sì che la gente potesse andare a fare l'operaio. Quando vi ho detto che la struttura non riesce a spiegare il mutamento, intendevo esattamente questo. Cioè, se tu sei in una situazione consolidata in un certo modo, quando intervengono fattori nuovi, come li gestisci? Li gestisci male, tant'è che alla fine devi aprire dei varchi. Il problema qual è? È che una volta che hai aperto un varco, è come se li avessi aperti tutti. Quello è il problema. Perché qualcuno prima o poi si chiede, ma se io posso fare l'operaio e quindi non fare lo stesso mestiere di mio padre, perché dovrei seguire la stessa religione di mio padre? Perché dovrei vivere nello stesso paese di mio padre? Perché dovrei avere un'opinione politica uguale a quella di mio padre? Quindi pian piano, attraverso i secoli, grazie alle lotte di cui parlava la vostra collega e a tante altre, noi abbiamo conquistato un'autonomia relativa alla nascita, che guarda caso è esattamente quella che cercava la borghesia, se ci pensate, no? Perché il borghese è bravo ora, ma non era bravo prima, non ha dei natali tali per i quali poter dire so bravo. Il borghese si è migliorato e quindi vuole potersi continuare a migliorare, tanto che il miglioramento soggettivo diventa la parola d'ordine del progresso, della modernità. Nella modernità domani è sicuramente migliore di oggi, per definizione. E questo, con certi momenti di distrazione, vale fino agli anni 70 del secolo scorso, più o meno, 70-80. Dagli anni 70 del secolo scorso le cose cominciano a non andare più come ci si immaginava che andassero. Cominciamo ad avere dei ritorni indietro, cominciamo a vedere che tutto quello che ci sembrava un'ottima idea dal nostro punto di vista per altre parti del mondo non era così un'ottima idea. Cominciamo ad avere problemi di ambiente, cominciamo ad avere problemi di equità distributiva, cominciamo ad avere quello che è il panorama contemporaneo. Okay? Però la sbornia, diciamo, il momento di liberazione, la capacità autonoma pretesa dal soggetto, cominciano a fine Settecento e pian piano si articolano tanto da diventare il soggetto superomista in qualche misura, il soggetto titanico del romanticismo tedesco dell'Ottocento, no? Pensate all'oltreuomo di Nietzsche, che non è quello che si dice in generale, ma comunque è questo, oppure pensate ai grandi Goethe, Novalis, i romanzi di formazione, insomma il soggetto diventa il cardine della visione moderna del mondo e si presume che questo soggetto sia in grado di scegliere quello che lo riguarda. Se vi ricordate, già abbiamo cominciato a discutere di scelta dalla volta scorsa. La scelta è un concetto estremamente problematico. Perché bisogna vedere in base a cosa scegli. Quindi, perché oggi ci troviamo in una situazione dove il conformismo trionfa insieme ad una retorica dell'originalità, come abbiamo detto più volte? Perché spesso e volentieri operare queste scelte non è facile. Perché per certi versi, per quanto può sembrare paradossale che lo dica, vivere in un mondo nel quale qualcuno ha già scelto per te è più comodo. Perché tu non hai le competenze, le capacità, la visione interiore per sapere cosa sarebbe meglio fare, in tanti casi. E quindi scegli in modi che salvano la forma della scelta, ma non ne salvano la sostanza. No? Quando vi dicevo, se io scelgo di andare a vedere un film perché l'hanno visto in 5 milioni, che scelta è? Come l'articolo, se io compro un oggetto perché lo stanno vendendo più di tutti gli altri, se io leggo un libro perché è quello che porta il botteghino, se io faccio qualunque cosa perché la fanno gli altri, tanto voleva restare con gli status iscritti. Dimmi.
Però questa scelta comunque abbia un esempio con due essere una storia di identità, che anche la società ti ha un po', diciamo, inculcato, anche ad esempio della religione.
Ti devi alzare. Mi devo ricordare anche, aiutatemi, che se no tendo a privilegiare.
L'uomo, no? È sempre stato, diciamo, secondo me, influenzato anche dalla religione, quindi quando fa queste scelte apre anche, diciamo, il suo campo d'orizzonte, cioè esce da quello stato di minorità che da sempre ha seguito, come ad esempio, ne so, i genitori che ti dicono devi, che ne so, devi andare a scuola perché devi. Cioè, non so se ha capito quello che voglio dire.
Sni, nel senso che dunque. Lo stato di minorità vorrebbe avere a che fare con l'adultità? Se la vogliamo chiamare così, no.
Cioè, intendo andare oltre quello che in realtà c'è sempre stato.
Oh. Quindi innovazione?
Sì.
Oh, però appunto sì, questo può essere un tema, però il problema qual è? Che effettivamente le tue scelte di vita non è che debbano necessariamente essere innovative. Non so se mi spiego. Esattamente quello che dicevamo prima, cioè se tu t'accontentassi di quello che hai, pur scegliendolo autonomamente, comunque resteresti in un certo tipo di regime, no? Il problema è che noi siamo in qualche misura stati abituati da 300 anni a questa parte a non accontentarci per definizione. Quello è il problema. E questo, da un punto di vista di stabilità sociale, sono cartacce, perché figuratevi che tutti vogliono diventare meglio di quello che sono. Quanti sono che ci riescono? Come diceva Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, più o meno l'idea generale è quella. Quindi, per certi versi, una cosa dobbiamo acquisire, ovvero sia che il discorso della mobilità è molto importante anche e specialmente a livello teorico. Ovvero sia, tu sai che potenzialmente potresti migliorare, che non c'è nulla che ti freni, mentre prima non potevi, semplicemente. Oggi è accettabile, anche se l'ascensore sociale è incastrato, come si pregiano di dire i nostri politici, però tu concettualmente sai che potresti migliorare il tuo status, che anzi sarebbe auspicabile che tu migliorassi il tuo status e di conseguenza vieni all'università, come dicevamo poco fa. Però il problema ancora oltre qual è? Che queste scelte sono importanti e che noi stiamo sottoponendo a un regime di scelta una serie di aspetti della nostra vita che sono fondanti dell'identità. Se prendete una carta d'identità, qualcuno ha una carta d'identità vecchio stampo? Allora, la carta d'identità vecchio stampo riporta una serie di tratti caratterizzanti che sono, si presume, facciano parte del tuo essere te stesso, no? E sono tutti più o meno status ascritti: età, sesso, condizione civile, no, tratti caratteristici, occhi, capelli, no, tutte cose che fanno parte del tuo essere quello che sei. Il problema è che oggi come oggi sono quasi tutti status acquisiti. Di ascritto oggi c'è rimasto poco.
No, c'è anche lo stato civile.
C'è anche lo stato civile, infatti mi pareva di ricordare, quello è acquisito. Però altrimenti i tuoi status ascritti sono quasi tutti potenzialmente acquisibili. Tu puoi modificare il tuo aspetto, tu puoi fare in modo di non dimostrare l'età che dimostri, tu puoi diventare un altro da un punto di vista sessuale, anche fisicamente, non soltanto come comportamenti, quindi non solo come genere, ma anche come sesso. Il che vuol dire che in qualche misura tu ti stai, come dire, stai diventando sempre di più frutto delle tue scelte. La questione delicata sta nel fatto che tu spesso e volentieri non sai in base a cosa scegliere, soprattutto per quella mancanza di cultura soggettiva di cui abbiamo parlato prima. Quindi tu ti sei potenzialmente libero di scegliere, però siccome non sapresti cosa scegliere, chiedi a qualcun altro. Diventi quindi molto più influenzabile di prima, paradossalmente. Cioè la tua libertà di scelta diventa un'arma che può essere in qualche modo usata contro di te, ma non solo. C'è anche un problema di responsabilità e di alibi, ovvero sia, una scelta di quella degli status acquisiti, chi la fa? Di fatto, nella prassi, chi è che sceglie di venire all'università, di fare un certo lavoro, di farne un altro, eccetera? Tu. Quindi poi, se è sbagliata, con chi te la pigli? Capito? Il problema dov'è? Nel senso che noi dovremmo essere, in qualche misura, dovremmo crescere interiormente tanto da poterci far carico delle conseguenze delle nostre scelte. Noi oggi come oggi, spesso e volentieri, non lo facciamo questo. Tant'è che poi mettiamo in atto comportamenti, come dire, censurabili, no? Pensate a quelli che investono qualcuno delle strisce e scappano, tanto per dirne una, e via discorrendo. Oppure depressioni, oppure suicidi, oppure tutta una serie di comportamenti sempre più diffusi. Perché? Perché nel momento in cui tu sei, si presume che tu sia responsabile di ogni aspetto della tua vita, sei pure colpevole di ogni aspetto della tua vita. Se la tua vita non sta andando come doveva, non te la puoi prendere con nessun altro che con te stesso. Mentre prima potevi dire, ma se fossi nato di qua, come diceva il professor Jedlowski, non so se avete sentito la conversazione l'altro giorno, i famosi ricordi di futuri non vissuti, no? Che sono comunque, da un punto di vista esistenziale, utili. Perché noi siamo un equilibrio estremamente complesso da tenere in piedi come soggettività. Nel momento in cui siamo spogliati di qualunque possibilità di ricorrere ad altri, non c'è più il fato, non c'è più la religione, non c'è più lo Stato, non c'è più niente, ci sono solo io. E io devo farmi carico del fatto che tutti i sogni che avevo quando ero giovane non si sono verificati, o che quel rapporto nel quale ho investito tutte le mie energie, le mie aspettative, i miei sogni è andato a puttane, e che magari ci è andato pure per colpa mia perché non sono riuscito a trattenermi dall'andare con X, Y e Z. Tutte queste cose che potrebbero essere per certi versi veniali, quando si trasformano in una mina nella tua configurazione scelta, diventano catastrofi. Non c'è più un comportamento più o meno importante, più o meno significativo, sono tutti parimenti significativi e sono tutti contro di te. Quindi da un punto di vista di equilibri esistenziali noi abbiamo delle grosse difficoltà con questa pretesa attribuzione di ogni responsabilità di scelta, ed è un altro dei motivi per i quali appunto queste scelte spesso e volentieri non le facciamo, non ci andiamo proprio. Avete presente il fatto del voto? Avete presente quanta gente si è ammazzata perché uno potesse andare a votare, quello che è successo, le lotte, gli scontri, no? Ecco, votano più, votate più.
Manco se l'ammazza.
Quasi nessuno. Questo è il, credo che sia emblematico del discorso della scelta moderna, questo discorso. Tu puoi scegliere, ma non scegli, perché non sai non sbattere testa, perché sei sfiduciato, perché non hai gli strumenti, perché ti chiedono cose delle quali non hai mai sentito parlare prima. Per tante ragioni, però, di fatto tu abdichi alla tua scelta. E noi abdichiamo spesso e volentieri le nostre scelte non solo per quello, ma per tante altre cose. Se andate su Alma Laurea, che immagino sappiate cos'è, scopritelo prima che vi portate un passo avanti. È il sito di riferimento degli universitari italiani con serie di cose, opportunità, strumenti di conoscenza, insomma è carino. Allora andate a vedere i motivi per i quali la gran parte degli studenti si iscrive all'università. Quelli che dicono che gli interessa il corso di laurea sono il 17%. Poi dici, già col 20 andavo comodo, come si dice. Gli altri, perché sono qui? Perché la ragazza si è iscritta a Perugia. Perché il ragazzo si è iscritto a Perugia. Perché gli amici si sono iscritti a ingegneria. Perché i genitori sognano che lui faccia l'avvocato. Questi sono i motivi. E la scelta dell'università è una scelta fondante. Dovrebbe esserlo, no? Perché poi tu dovresti fare il lavoro per il quale ti stai preparando nella retorica generale. L'esito della questione qual è? Che noi dobbiamo fare dei corsi di orientamento post laurea, cioè abbiamo gente che ha studiato per 3 o 5 anni per fare il veterinario e lo dobbiamo prendere, allora che vuoi fare da grande? Che è un po' complicato, no? Perché tu ti aspetteresti che voglia fare il veterinario. No, il veterinario c'è finito perché papà gli piacevano tanto i cavalli, perché la mamma sognava che qualcuno gli mettesse al posto il cane o per qualche altro strano motivo, ma non aveva a che fare con i suoi interessi. E ve ne dirò ancora un'altra. Prima, quando ero ancora più ottimista di ora, facevo dei ragionamenti di questo genere. Avevo un corso a scienze motorie e l'esame era in parte orale, in parte su una specie di tesina, diciamo, che doveva vertere sugli interessi degli studenti. Dopo qualche tempo arriva il rappresentante di classe, della classe del tempo, e dice: professore, ma quali sono i nostri interessi? Se li sapete voi che i miei, abbiamo un problema, perché il problema è quello: quali sono i vostri interessi? Quando vi ho detto conosci te stesso, so cartacce, anche questo, perché sono quelli i punti sui quali fare leva per scegliere. Se tu non li sai, che scegli? Perché sei qui e non altrove? Perché non sei andato a fare altre cose che oramai purtroppo sono difficili da fare perché dovresti comunque essere venuto prima qui, ma quello diciamo che è una perversione del sistema. Però in linea di massima, perché sei qui? Perché questa è una scelta importante, questa è una scelta cruciale, o perlomeno ti dicono che è una scelta cruciale. Non a caso a me piacciono di più gli studenti che vengono da altri corsi. Perché quello cosa mi dimostra il fatto che qualcuno è venuto qui dopo un altro corso, che ci ha pensato sopra un attimo e ha deciso che tutto sommato gli interessa questo. Quindi vuol dire che una qualche idea ce l'ha. Lo studente di seconda o terza laurea, faticosamente, ma ha fatto un percorso. E spesso è un ottimo studente, perché finalmente sa che quello gli interessa, quindi si appassiona, ti chiede ulteriori cose, vuole saperne di più. In linea di massima, il primo anno voi siete smarriti. Gran parte delle volte non sapete perché siete qui. E io non posso far finta che questo non sia, perché se io vado avanti come un trattore ritenendo che tutti siete qui per fare qualcosa relativo al nostro curriculum di studi, non insegno niente a nessuno. È un problema. Ok? Però ragionateci su questo, perché fa parte delle dinamiche di scelta. Perché sono andato lì? Perché non sono andato da un'altra parte? Perché non ho fatto qualcosa di diverso? Perché mi sono licenziato a monte con lo scientifico, il classico, il commerciale, l'alberghiero o quello che era, e poi sono qui. Cioè, sono dei segni di discontinuità che dovrebbero dirti cose. Io non vi sto dicendo che è un errore, perché anzi dal mio punto di vista va benissimo. Però quello che conta è che uno in qualche misura ne tragga un minimo di sapere su se stesso. Ma perché se ho fatto quel tipo di studi poi invece sono finito qua? Perché se non avevo in mente di fare quello che avevo cominciato a fare 8 anni fa, adesso sto qui? Sono cose che potrebbe essere utile scoprire, perché, ripeto, non si può essere perennemente all'oscuro delle proprie motivazioni. Le proprie motivazioni sarebbe opportuno conoscerle, anche se magari chi ha visto o sentito Pareto la settimana scorsa, residui, derivazioni, insomma c'è tutta una dinamica su questi discorsi che è sconvolgente. Quello che è importante tenere presente però è che sono tutte cose che hanno molto a che fare con la vostra vita. Sono cose centrali per la vostra vita. Non è detto che le impariate ora, non è detto che le capiate mai, perché può pure darsi che non succeda, però mi auguro che insomma prima o poi succeda per voi, per il vostro benessere, però comunque sono aspetti interessanti e che vanno poi trasferiti. Se le scelte sono così importanti, noi le facciamo senza sapere perché, no? Per esempio, che cosa devo pensare della democrazia? Posto dove la gente non va a votare, si disinteressa del voto, vota per ragioni del tutto discutibili, come una bella donna messa a capolista, eccetera, eccetera, eccetera. Come faccio io in qualche misura ad avere fiducia in colui che è lì, che è uno dei problemi dell'oggi? No? Tutto il problema della scelta poi diventa un problema ampio, perché tutta la nostra società è costruita su delle scelte che si presume siano fatte a ragion veduta. Il referendum, la votazione, dimmi.
Posso?
In piedi.
Okay, però, cioè, ritornando, sì, però ritornando alla questione della piramide, no?
Uh-huh.
Allora, poi la gente si lamenta e dice, però io sono in basso alla piramide, però non vado a votare.
Uh-huh.
L'articolo 1 della Costituzione
uh-huh.
mette il potere, cioè la sovranità, nelle mani del popolo. Allora, se il popolo non va a votare, però poi rimane all'ultimo gradino della gerarchia sociale, perché di gerarchia parliamo, piramide, ma gerarchia uh-huh. forse è un termine troppo scomodo. E poi ci lamentiamo, allora il nesso qual è? Se ci lamentiamo di essere in basso, però poi quando andiamo al potere non andiamo a votare per andare in alto.
Tu che cosa, qual è la risposta che ti daresti facendo Marzullo in questo caso?
Ignoranza.
Non solo, ma anche. Il problema è che noi, come vedete, la vostra collega è molto utile da questo punto di vista, perché mette in luce una serie di dinamiche. Noi interpretiamo quasi tutto in termini di ignoranza, no? Dalla fondazione dell'Italia in poi, dall'inizio della modernità in poi, l'idea qual è? Che se tu hai i lumi della ragione, se ti spiegano le cose, tu poi ti comporterai in un certo modo, perché non puoi fare diversamente. No, pensate a Marx. Marx cosa diceva? Noi istruiamo, creiamo una coscienza di classe e poi i proletari non potranno che comportarsi in un certo modo. Ma noi abbiamo Cypher di Matrix. Questo è il problema. Tu puoi anche saperle le cose, ma non è detto che poi ti comporti di conseguenza, perché sei umano. E l'essere umano è bravissimo a cercare alibi altrove, a non fare quello che dovrebbe fare, anche se lo riguarda direttamente. Vi faccio una piccola storia al volo dell'università, che tanto avevo in mente di parlarvene, e poi chiudiamo, e ricominciamo domani. Allora, voi dovete sapere che noi siamo il ceto, poi vi spiegherò pure che vuol dire ceto, con calma. Comunque, diciamo, la categoria di pubblico impiego che è stata trattata peggio in Italia negli ultimi 5 anni. Nel senso che c'è stato il blocco degli stipendi del pubblico impiego, per tutte le categorie è durato 4 anni, per noi 5. E tu dici, vabbè, chissà perché, ma facciamo che. Dopodiché, il reintegro dei 5 anni trascorsi, per tutti gli altri c'è stato, per noi no. Per cui io mi trovo oggi nelle stesse condizioni stipendiali del 2010, 5 anni nel limbo. Ok, questa cosa, al di là del fatto che incide sulla dignità e sulla percezione di sé, ha dei riflessi economici seri, perché vuol dire che ci sono 5 anni in meno nel computo della pensione, nel computo del trattamento di fine rapporto, tutta una serie di cose che voi forse non sapete, ma che noi alla fine impariamo. Io non le amo, le detesto, ma vivo, quindi mi tocca. Allora mettiamo in piedi una forma di agitazione con i miei colleghi, perché ci sembra sacrosanto che non si possano perdere 90.000 euro nell'arco dei prossimi 12 anni. È una cifretta interessante, per carità. A Perugia siamo 1.065, quanti hanno firmato per protestare? 30. Capisce? E parliamo di interessi vivi, non stiamo parlando di quella che sarebbe bella a livello teorico, parliamo di danni concreti. manco per i danni concreti li muovi i miei colleghi. E i miei colleghi sono una parte, gli altri sono quelli che stanno fuori. Se noi ci ostiniamo a ragionare sull'uomo con il modello dell'homo economicus economico, questi sono comportamenti inspiegabili, che cerchiamo di spiegare con l'ignoranza, ma non è vero, perché lo sanno benissimo. Non sono ignoranti, ne sono perfettamente al corrente, tant'è che vengono e mi fanno: bravo, sai, noi siamo un po' pecoroni. Io vi giuro, ho delle difficoltà a non picchiarli. Fondanti. Io: ma tu puoi essere pecorone, tu dovresti essere quello che in qualche modo stimola l'originalità, la libertà di pensiero. No, sei pecorone. Anche per una firma in un maledetto dipartimento. E questo è diffuso, perché noi abbiamo creato una cultura nella quale abbiamo paura di prendere una qualunque iniziativa, perché possono esserci dei riflessi, possono esserci delle conseguenze, è meglio che rimango dove sono. Guardate ragazzi che è terribile sta cosa, è terribile, perché come diceva giustamente lei, se nessuno ci prova non succederà mai. Ecco perché io vi parlo della cultura soggettiva ed ecco perché io poi mi metto in croce, perché non crediate che non ha dei costi essere uno dei 30 che firmano. Questo è abbastanza evidente, no? Però devi essere pure coerente, perché io posso farvi tutta una pippa sul fatto che devi farti carico delle tue responsabilità e non farlo io. E non è che cercate di spiegarlo ai miei colleghi ordinari che mi dicono: ma a te che te frega? Come a me che me frega? A parte i 90.000 euro che voglio dire, insomma, mi fregherebbe, no? Ma è anche un problema di coerenze. Tu devi essere in grado di farti carico delle tue opinioni. Se tu pensi una cosa, la devi rivendicare in qualche modo. Chiaramente fino a un certo punto, perché dopo ci sono tutti i famosi, no? Fondamentalismi, eccetera. Però che tu possa dire a qualcuno: secondo me questo è sbagliato, mi sembra il minimo che dovrebbe accadere, senza che poi nessuno te la faccia pagare in altre istanze che invece sono diffuse. Però il punto è quello, è che non lo fa quasi più nessuno. Allora, noi abbiamo scritto una lettera al Presidente della Repubblica, quello di prima: oh, Sergio, come andiamo? Gli abbiamo scritto una lettera facendogli presente tutta questa serie di circostanze, e sta lettera è stata un successone, migliaia di firme. Quando c'è stato da fare l'ultima agitazione, che è finita qualche mese fa, io ho scritto a tutti quelli dell'Ateneo che hanno firmato la lettera dicendo: allora, siccome avete firmato la lettera, firmate pure questo. Avete avuto qualche tipo di risposta voi? Perché se vanno risposta a voi, ditemelo, a me no. 500 rotte persone, scomparse. Funziona così. E quando le dico che bisogna imparare com'è il genere umano, e questo è il punto. Io da quando ero piccolo che spero che le cose cambino, e sto facendo carte false per cercare di farlo, ma è difficile, perché le dinamiche umane non sono come ce le siamo immaginate e come ce le siamo raccontate. Non è vero che se ti spiego una cosa tu poi la capisci e ti comporti di conseguenza. Tu forse la capisci, probabilmente fai finta di non averla capita o te la scordi, se è scomoda. E fai come Cypher, che torna a mangiare le bistecche sintetiche dentro la matrice. Quello, il modello dell'uomo di adesso è Cypher, non so gli eroi. Quello è il problema, capite? Che noi siamo bravissimi a guardare da un'altra parte. Quindi facciamo i proclami, diritti umani, per carità. Poi Aleppo, qualcuno fa qualcosa? No, litigano. I migranti che dovremmo andare a salvare, qualcuno fa qualcosa? No, litigano. Quelli che muoiono senza tetto d'inverno per strade, qualcuno fa qualcosa? No. È lì il motivo per cui gran parte, cioè, c'è un cinismo piuttosto dilagante, che se tu vai a verificare i comportamenti che dovrebbero sostanziare gli ideali proclamati, non trovi niente. O trovi poco. Trovi gente che non ti aspetti. Questo sì. Quelli che teoricamente non dovrebbero essere lì, gente che è motivata per altre ragioni, gente che gli è rimasta un'etica, gente che è stata fortunata con la sua famiglia. Ce ne sono tanti, per fortuna. Però a livello di connessioni istituzionali funziona poco. Ed è un mondo stancante. Ecco perché io continuo a cercare di insegnarvi che dovreste cambiarlo. Ci provo, poi i risultati. Vabbè, ci vediamo domani mattina alle 10.